primo marzo, seconda domenica di Quaresima. Do lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro, Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù, «Signore, è bello per noi stare qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva, «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo!» All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e, toccateli, disse, «Alzatevi e non temete!» Sollevando gli occhi, non videro più nessuno, se non Gesù solo. E mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro, «Non parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Ecco, con una bella intuizione, il rito romano, dopo la prima domenica in cui si legge il Vangelo delle tentazioni che Gesù subisse nel deserto, eccoci subito dopo questo Vangelo, cosiddetto Vangelo della Trasfigurazione, che sarebbe appare subito all'ascolto come l'opposto della tribolazione nel deserto tra le tentazioni del mondo e del demonio. Invece sono un'avventura che continua, è continuata nella vita di Gesù e continua nella vita di tutti noi, la tentazione, il deserto e poi la montagna, la trasfigurazione. Sì, Gesù infatti sta andando a Gerusalemme dove sarà arrestato e poi messo a morte, quindi sono le ultime settimane della permanenza di Gesù sulla terra. Ha svolto la sua missione di annunciare il Vangelo, ha incontrato difficoltà su difficoltà, incomprensioni su incomprensioni, i suoi stessi discepoli capivano, non capivano, si accostavano, si allontanavano, ed eccolo lì, salire sulla montagna dopo aver attraversato villaggi, pianure, colline, il corpo di Gesù stesso e comincia a manifestare la stanchezza e la pelle comincia un po' a seccarsi e forse già ci sono i primi segni di un aspetto fisico che tramonta. Poi all'orizzonte la croce che attende. Ed ecco proprio allora l'esperienza della trasfigurazione. Applichiamola alla nostra vita. Anche noi conduciamo la vita giorno dopo giorno, sempre così animati da aspirazioni che abbiamo nel cuore, facciamo mille tentativi, tanti ostacoli, tante tentazioni che ci bloccano. E ecco che finalmente si giunge a una certa maturazione nella vita, in modo particolare la maturazione dell'età adulta matura. Però in un certo senso tutto si può applicare anche nell'arco della giovinezza, nell'arco dell'età adulta, però quella vigorosa dei 30 o 40 anni. Ecco, sempre si vive in un cammino, si conduce un cammino di ricerca che ci costa e poi a un certo punto ci appare come il sogno che si avvera. E questo non perché ai nostri occhi si proietta la visione di una realtà luminosa, ma sentiamo che dall'intimo di noi il sogno diviene, emana quasi proprio dal nostro intimo, insieme con il sudore, ed è un momento molto bello della vita, quando si percepisce la maturazione, e questa maturazione che poi esce dai pori, diremmo noi, no? Diventa mitezza, diventa compassione, diventa volto sorridente, diventa anche umore. Ultimamente ho portato l'olio santo al carissimo Umberto, che poi due giorni dopo è partito per il cielo, e gli ultimi suoi anni furono proprio così, trasfigurati. Ecco, nel mondo di oggi, dove si celebra soltanto la giovinezza, ed è la giovinezza, si celebra soprattutto una certa esaltazione, ecco, ritornare a un rapporto molto più naturale con la vita e lasciarci maturare dentro il sogno della vita, finché poi questo sogno diventa come quasi un tutt'uno con la nostra linfa, col nostro sangue, e traspira dai pori. Chi ricorda il volto di Madre Teresa? Proprio così. Ecco, la trasfigurazione. Abbiamo nella Pinacoteca Vaticana il quadro di Raffaello sulla trasfigurazione, uno dei capolavori mondiali dell'arte. Ecco, veramente, questo sentire il bello che ti esce dai pori. Eppure Gesù, dopo aver offerto ai suoi discepoli sulla montagna questa visione trasfigurata, dove anche gli stessi discepoli erano trasfigurati insieme con il loro maestro, ecco che tutto ad un tratto ritorna, diremmo, l'ombra della vita quotidiana, della difficoltà della vita. I discepoli volevano rimanere, costruire tende per rimanere lì in questa visione, invece bisogna di nuovo scendere. E Gesù dice a loro: non narrate quanto avete visto, avete sperimentato, se non quando io sarò risorto dai morti. Sì, quanti sogni maturano dentro di noi e gustiamo che siano maturati, che li sentiamo trasudare dai pori, però dopo bisogna di nuovo avvolgerli nel silenzio. Non dobbiamo gridare l'evviva, no, ritornare nel silenzio, scendere dalla montagna e continuare il cammino con quel traguardo che è la morte. E questi nostri sogni vengono come seppelliti nel terreno del tempo, nel fango del tempo, e un giorno fioriranno. Quando? La risurrezione. Perché non fioriscono subito come una ricompensa per un cammino fatto, portato avanti da ciascuno di noi? Perché allora, se fosse così, rimarrebbe una risurrezione privata, individuale. Invece no, dobbiamo tutto di nuovo gettare nel percorso del tempo per risorgere tutti assieme all'ultimo giorno, come Gesù tante volte ha ricordato. Risorgeranno all'ultimo giorno, risorgeremo all'ultimo giorno, recuperando tutti quelli che ci hanno preceduti che ci hanno, hanno permesso a noi di fare un cammino, hanno permesso a noi di maturare un sogno. Noi, nel nostro giudizio privato, vorremmo tenerci il risultato della vita come proprietà privata. No, cos'è la risurrezione? La risurrezione è buttare tutto nel regno di Dio, dove il più piccolo è più grande. Ed è bello questo atto di fede. Non privatizzare il proprio cammino di vita, non privatizzare i sogni che abbiamo nutrito, non privatizzare il gusto che i sogni ci hanno donato, i momenti di trasfigurazione, non fermarci lì, non salire sul podio, non accendere le candele davanti a noi, no, ritorniamo nel silenzio, scendiamo dalla montagna per una risurrezione universale, dove il più piccolo è il più grande. Dice il Salmo 38, i tuoi genitori forse ti hanno buttato via, ma io vengo e ti raccolgo. Sì, perché noi, computando il risultato della nostra vita soltanto come una, potremmo dire così, come un merito privato, ci dimentichiamo che se abbiamo potuto camminare nella vita, questo è stato grazie a tanti sacrifici e tanti doni che abbiamo ricevuto. Non sono nel rapporto interpersonale di noi persone umane, ma anche con la madre natura, anche gli animali, quanti sacrifici. La risurrezione è universale. E il più piccolo sarà il più grande. Allora, buon cammino di Quaresima.